Proviamo a fare un piccolo lavoro per aiutarci a gustare e a sfruttare questo tratto del cammino che stiamo facendo insieme in questo che è il tempo ordinario. Lasciatemi dire una piccola parola su sta roba qui. Voi sapete che la mia vita di fede, per fare un esempio, quella pochissima fede che ho, è sostenuta dal cammino della comunità, cioè il fatto che io dica messa tutti i giorni, predichi tutte le domeniche, celebro i sacramenti, accolgo i cammini, beh, questo appunto costruisce poi la mia fede, ma credo che per tutti sia così, no? La nostra fede personale, la nostra vita cristiana personale è orientata ed è sostenuta dal cammino della comunità. È la comunità che annuncia, che celebra, che accoglie, no? Che legge insieme a noi anche il cammino cristiano. E quindi diventa importante il vivere il cammino comunitario, che ha al suo centro il cammino della comunità, si snoda sull'anno liturgico. Cioè, vedete i cristiani cosa fanno? Hanno fatto una cosa intelligente, no? Siccome loro devono conoscere Gesù, devono seguire Gesù, hanno disteso la vita di Gesù e il mistero di Gesù dalla nascita alla morte, alla resurrezione, al dono dello Spirito, l'hanno disteso in un tempo nel quale essi conversano di Gesù e rivivono i suoi misteri. No, questo è l'anno liturgico. Cioè la nostra fede si nutre in questa comunione con il Signore, che attraverso il sacramento e la parola della comunità si nutre effettivamente, diventa vista, diventa udito, diventa sentimento, diventa corpo, sperando di diventare vita, scelta, modo di vivere. E l'anno liturgico attorno al quale noi come comunità camminiamo, sapete che ha due tempi forti, due momenti forti: il Natale, giustamente, il mistero dell'incarnazione di Dio, del farsi uomo di Dio, e la Pasqua, la morte, la resurrezione, il dono dello Spirito. Questi due momenti culminanti, cioè è un cammino che ha appunto le sue vette, queste due, Natale e Pasqua, questi momenti culminanti sono circondati da un prima, l'itinerario di Avvento che prepara il Natale, la Quaresima che prepara la Pasqua, e da un dopo, il tempo di Natale, il tempo di Pasqua. E questo è il cuore del cammino di fede di una comunità. Tutto il resto, che sono 34 settimane, tutto il resto è organizzato attorno a, come tessuto connettivo, il cosiddetto tempo ordinario. Però attenzione, perché per noi ordinario rischia di voler dire semplicemente che non c'è niente di particolare, che non vale niente. E vi spiegate perché i preti tante volte, alcune volte intelligentemente, alcune volte secondo me ingombrando. Capite perché la pastorale ha cercato tante volte di mettere dentro le novene, i tridui, le devozioni, le feste, la giornata di, la giornata per, quasi che il tempo ordinario fosse vuoto, bisogna fare qualcosa, se no non ci si accorge, no? Ma questo, capite, è ciò che avviene anche nella vita. Cioè il tempo ordinario della liturgia rischia di assomigliare molto al tempo ordinario dei nostri giorni, cioè quel tran tran, che se non c'è qualcosa che capita, tutto sommato, tu non ti accorgi neanche. Cioè quel tran tran informe, monotono, vuoto, che è solo da far passare, o al massimo riempire con qualche diversivo, appunto, per non accorgersi neanche che passa, se no è pesante, se no è insulso, no? Noioso. E invece noi sappiamo, questo è vero anche su un piano umano, noi sappiamo che è proprio la forza e la fedeltà al tempo ordinario, a come mangi tutti i giorni, a quello che guardi tutti i giorni, a come tratti le persone vicine tutti i giorni, a cosa metti nel cuore tutti i giorni. Cioè è proprio nella fedeltà, nella forza alle cose di ogni giorno che sta la qualità della vita. Del resto è significativo che questa società, permettete, così vuota di cose in comune, debba vivere continuamente di eventi. Se non ci sono eventi, questa è una società dello spettacolo, ma insulso, appunto, dove tutti girano dentro così, morti, capito? Perché se ci fosse la gioia di essere insieme, basterebbe la sera giocare come si faceva su una piazza tra ragazzi a piedi nudi per aver riempito la giornata. Non c'è da andare a cercare la cosa giapponese per fare l'evento per il bambino per quella sera lì, così c'è qualcosa di forte. E il Vangelo, appunto, in qualche maniera, e la liturgia, viene proprio a dirci sta roba qui. Cioè questa qualità della vita ordinaria, il Vangelo ce la propone di celebrare. Cioè l'anno liturgico del tempo ordinario ci vorrebbe dire, ma guarda che il tempo ordinario è un tempo pieno, è un tempo pieno di grazia, è riempito da una presenza abituale, familiare, del Verbo che si fa carne, la carne della tua vita, cioè le cose piccole della tua vita, hanno dentro un tesoro. L'incarnazione di Dio, il fatto che Lui si rende presente ai nostri gesti quotidiani, ci garantisce che i nostri gesti quotidiani, noi, perché noi siamo i gesti quotidiani, noi siamo una cosa grande. E quindi questo è il tempo, quello ordinario, che ci educa a guardare la gloria nascosta nella carne della nostra vita ordinaria. La nostra carne è risorta, la nostra carne è promessa a uno splendore, la nostra carne, come si dice, è preziosa. Imparare a guardare i nostri giorni così banali, che io sono tentato solo di sopportare, che riesco a sopportare solo distraendomi, solo sognando un'altra cosa. Sapete cos'è l'accidia? Che è il primo dei vizi capitali. Per alcuni versi l'abitudine cattiva più brutta che noi abbiamo, questo vuol dire vizio, è una controvirtù. Sapete cos'è l'accidia? È il fatto di essere scontenti di dove si è, di chi si è, di quello che si sta facendo, del posto che stai occupando adesso. Continuare a fantasticare di essere altrove. Lo zapping, appunto, no? È tipico di questo, ma siamo noi, cioè noi siamo come degli animali che fantasticano continuamente di volare da un'altra parte, perché il posto dove si è non è credibile, non lo amiamo, non ci amiamo, appunto. Non siamo capaci di gustare la vita, gustate e vedete com'è buono il mondo. La vita, l'uomo, vide che era buono. E questa è la parola di Dio. Ci ha chiamato qui stamattina per dire, dai, tirati insieme, credi, guarda che sei una cosa splendida tu. Cioè i nostri giorni, che noi appunto riteniamo così banali, così vuoti, in realtà ospitano una presenza. Noi stamattina celebriamo una presenza reale. È una maniera con cui il Signore attraverso l'Eucaristia ci vuol far capire, ma guarda che io sono presente alla tua vita e tu devi essere presente alla tua vita. La tua vita ospita il mistero di una presenza. E il Vangelo di Giovanni che abbiamo sentito stamattina, vedete, dice alla sua maniera, evidentemente raccontando cosa è successo e dando un'interpretazione, dice sta roba qui. Vedete, il Battista annuncia un Vangelo indicando una presenza. Il regno di Dio è arrivato in mezzo a noi, no, annuncia. E la indica con un dito. Eccolo, Cioè, quello che noi diciamo è il mistero dell'incarnazione. Il Battista lo indica dicendo: in quell'uomo lì ci viene rivelato che il regno di Dio è nell'uomo, è nella vita dell'uomo, è l'uomo. Cioè, credere in Gesù vuol dire credere che il regno di Dio ha la figura umana, appunto. Ecco, e subito aggiunge, ecco l'agnello di Dio. Cioè, ci mette anche subito il Battista sulla strada di capire che tipo è questa presenza. Cosa vuol dire che la mia vita ospita una presenza? Non è la presenza di un mattone, di una colonna, di un monumento, è la presenza di un desiderio, no? Di un affetto, di un amore, e di un'intelligenza, di una persona viva. E cosa desidera questa presenza in noi? Cosa guarda? Dove vuole andare? Dove ci vuole attrarre? Dove ci vuole condurre la grazia di Dio? No, no. Ecco l'agnello di Dio. Dunque, non sto a far discorsi lunghi, lo sappiamo, no? Questo termine agnello di Dio, che noi poi tutte le domeniche dicendo la presenza reale, io alzo la particola dicendo ecco l'agnello di Dio, no? Sappiamo, conosciamo bene, fa riferimento per questi uomini della Bibbia, quindi anche per noi, fa riferimento alla profezia di Isaia del servo sofferente, cioè di questo personaggio misterioso che assumerà per tutto il popolo le sofferenze degli uomini e i peccati degli uomini. Ecco l'agnello di Dio, e lo vedremo in Gesù. L'agnello innocente condotto al macello che non ha alzato la voce, che ha riconosciuto la fiammella fumigante, non l'ha spenta, la misericordia, appunto. È tutto sto tema l'agnello di Dio. E è il tema pasquale. A Pasqua l'agnello immolato, il sacrificio, e i cristiani poi diranno l'agnello vittorioso dell'Apocalisse, che ha i segni della passione, e che è ritto in piedi perché è risorto. Sono tutti questi temi. Ecco l'agnello di Dio, che io traduco così: il mistero della presenza che è in noi, che ci avvolge, che ci circonda, su cui possiamo appoggiare la nostra vita labile, liquida, insicura, angosciata, preoccupata, questa presenza a cui possiamo affidarci. È una presenza di compassione per le sofferenze e i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio. Cioè, una divina compassione ci avvolge, un farsi carico da parte di Dio delle nostre miserie, dei nostri peccati. Oh sì, perché il tempo ordinario degli uomini è pieno di sofferenze. Il Signore, quando guardava la gente, vedeva la fatica. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. I giorni degli uomini sono anche pesanti, e soprattutto quello che gli uomini fanno tutti i giorni è pieno di volgarità e di violenza. È pieno di volgarità e di violenza. Cioè, quello che gli uomini fanno, il tempo ordinario del mondo e della nostra vita, ha bisogno di essere riscattato, salvato da una divina misericordia. Ci vuole un amore grande, ci vuole una compassione infinita, perché nei giorni dell'uomo si possa scorgere la gloria che è nascosta nella carne dell'uomo. E questo è il mistero della presenza, questo è il regno di Dio in mezzo a noi, è la presenza di un cuore di infinita compassione per l'uomo, la redenzione dell'uomo. No? E allora, ma lo vedremo poi seguendo la via di Gesù, quello che dice, quello che fa in queste domeniche ordinarie. E nasce per noi anche una nuova maniera di guardare le cose, di guardare le persone, che è la maniera evangelica, appunto, no? E la prima caratteristica, non so, io uso poco questa parola perché ho paura di sciuparla, ho paura che venga abusata, però stavolta la dico. Mi pare che la prima caratteristica di chi è stato colto da questa presenza, da questo Vangelo, dovrebbe essere la gioia. Il cristiano dovrebbe essere l'uomo della gioia, cioè il sapere che il nostro tempo è riempito di divina tenerezza dovrebbe riempirci di questa gioia umile, silenziosa, tenace. Anche qui si dovrebbe dire non come quella che il mondo vi suggerisce, che è chiassosa, che è volgare, che è oscena moltissime volte, ma questa gioia umile di coloro che accolgono il Vangelo e che viene sostenuta, appunto per questo è frutto della grazia, viene sostenuta da questo sguardo di fede, quindi di stupore, di gratitudine. Per questo il Signore diceva a sta povera gente affaticata, diceva beati, beati, dovete essere beati, capito? Il senso della beatitudine o della gioia, traduciamo così, no? Cioè in realtà la nostra vita ordinaria è straordinaria, perché la mia vita è preziosa ai tuoi occhi, oh Signore. La tua grazia la rende splendida, tu che mi conosci da sempre, e quindi non posso neanche dire si sbaglia perché non mi conosce, no, mi conosce. Tu mi conosci, mi scruti e mi conosci da quando mi hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda e meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia, le riconosce chi ti ama, chi ti teme. Questo è il primo tratto spirituale del tempo ordinario, il senso di grazia che ha la vita di tutti i giorni. Quindi partiamo per questo tempo ordinario con questo augurio, no? Di accogliere la gioia del Vangelo, di tenerla dentro, di custodirla come la cosa più preziosa. La grazia vale più della vita, no? Dicevamo raccontando l'età della vita. Il secondo tratto che suggerisce il Battista, che per alcuni versi è quello più evidente, no? È il tratto della lucidità. Il Battista si presenta come un dissacratore, capito? Lascia là i preti, lascia là il tempio, lascia là Erode, lascia là i soldati, lascia là i soldi, lascia là la città, vieni nel deserto. No? Quest'idea forte di dissacrare in qualche maniera gli idoli, di smascherare gli idoli, cioè per cogliere la presenza nascosta nella nostra vita di tutti i giorni, bisogna, come indica il Battista, saper fare il vuoto. Bisogna vincere l'accidia, la distrazione, il cercare continuamente i fantasmi, il cercare qualcosa che ti fa passare il tempo, scendere nel profondo e quindi sconfiggere gli idoli, i fantasmi delle false sicurezze. Il Vangelo ci porterà con Gesù nel deserto, che è la chiave poi di lettura di tutto il suo cammino, a rifiutare le tentazioni. Sapete quali sono le tentazioni di Gesù e le nostre, le tentazioni del denaro, del potere e persino della salute, no, trasforma i sassi in pane, anche la salute è un idolo alla fine, no? Chi ama la vita più del regno di Dio non ha capito, appunto, ma anche perché la vita sparisce, no? Persino gli idoli della religione nel deserto, lascia là il tempio, capito? E lo vedremo nel raccontare la vita di Gesù, come in realtà Gesù deve sconfiggere le fantasie religiose della folla. La folla che fa di Gesù
un feticcio per i miracoli. E invece vedremo il Battista che fin quando muore mantiene questa domanda: ma sei tu quello che deve venire? Cioè il Battista riconosce questa persistenza incompiutezza della presenza, accetta in qualche maniera che la presenza di Dio è una speranza, è una promessa, la necessità di fare il vuoto di ogni idolo che usurpi il posto di Dio, di ogni illusione al quale gli uomini affidino se stessi, e invece rinnovare continuamente l'inquietudine dell'assenza di Dio e il compito di cercare Dio nella giustizia e nell'affidamento. Andate a dire al Battista che i ciechi vedono, che gli storpi si alzano in piedi, che i poveri hanno annunciato il Vangelo. Mentre la religione, basta guardare cosa succede a noi, no? La religione serve a stoppare invece la ricerca di Dio, l'assenza di Dio e la ricerca della giustizia. La religione viene usata in genere per dire, per assicurare la mia salute, il mio status, la mia situazione, il mio potere. Il Vangelo annunciato ai poveri. E questo è il terzo tratto spirituale che ci è suggerito dal tempo ordinario. Il tempo ordinario, cioè quello nel quale facciamo le cose normali, più utili, è il tempo di dare speranza, è il tempo di scrutare i segni della speranza nei nostri giorni, di essere uomini di speranza, di unirci a tutti quelli che stanno aprendo per i loro fratelli sentieri di speranza. Mi pare questo il senso di ciò che dice il Battista quando dice: ho visto scendere su di lui lo spirito come colomba. Anche qui la religione ti dice che è un miracolo che scende lo spirito. Sono tutte storie. Per vedere lo spirito scendere su Gesù bisogna riconoscere in lui il compimento delle profezie, questo vuol dire il Battista. La parola di Dio, la grazia di Dio che ha ispirato i profeti, che ha annunciato la promessa e ha acceso la speranza negli uomini che hanno giudicato il loro tempo, denunciando le prepotenze dei ricchi, denunciando le ingiustizie, guardando i poveri, questa è la discesa dello Spirito nella Bibbia, è questa roba qui, l'ho vista scendere su Gesù, la sua vita è stata la realizzazione della profezia. In Gesù si compiono le profezie, le parole dei profeti, la promessa e quindi la speranza che la promessa accende. Vedere nella via di Gesù la speranza. Questa è la proposta che viene fatta al cristiano che vuol seguire Gesù. Solo chi attende vede lo Spirito posarsi su Gesù. Se no, se uno pensa ad altre cose, lo Spirito lo fa posare su altre cose, non sulle scelte di Gesù. E anche nella Chiesa, noi se non stiamo attenti, noi facciamo scendere lo Spirito dove ci fa comodo. E invece, appunto, il riferirci ai gesti, alle parole di Gesù ci costringe a dire: lo Spirito scende su quella via, su quella via, su quella via umana di Dio, scende lo Spirito. Sappiamo noi riconoscere i segni dello Spirito nei segni dei tempi? Questa sarebbe la domanda da farsi. Nei segni del tempo della mia vita, evidentemente, ma anche nel segno dei tempi della storia. I cristiani stanno vedendo scendere lo Spirito sulla via cristiana? Oppure ci affidiamo anche nella nostra vita cristiana a ciò che gli occhi vedono, gli orecchi ingenuamente ascoltano? La nostra vita di fede ha spesso la stessa banalità della vita ordinaria.
Se voi ci badate, tante volte anche la nostra pratica cristiana è affidata all'improvvisazione, all'occasione, se c'è tempo, se capita, se c'è il tal prete, se c'è quella circostanza, se mi sento bene, agli umori, è legata addirittura agli umori, quello lì mi è antipatico, sta roba qui, no. Ma una fede è così. Una fede così non dura, è poco spirituale. E allora andando al tavolo del Signore confessiamo la qualità poco spirituale della nostra fede e chiediamo al Signore che ci renda capaci come i discepoli che gli chiedono dove abiti, andarono, restarono con Lui, no? Continua così il Vangelo di Giovanni. Chiediamo al Signore che ci renda capaci di riconoscere lo Spirito che è sceso su di Lui per rimanere per sempre e di trovare lì anche ai nostri giorni, nella nostra vita ordinaria, di trovare lì la nostra stabile dimora. Fratelli carissimi, ogni giorno della nostra vita è una grazia del Signore, un'occasione per accogliere il regno di Dio. Invochiamo il Padre che è nei cieli perché oggi conceda a ciascuno di noi di camminare nelle sue vie. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Signore, grazie per l'opportunità che ci offri di cercare una vita migliore a tanta distanza dal nostro paese. Guida i nostri passi, i nostri pensieri. Proteggi i nostri cari che si trovano lontano da noi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, la difficoltà nel nostro paese ti hanno condotto qui, in Italia. È stato difficile lasciare i nostri cari per un paese sconosciuto. Sono passati alcuni anni, ma ora ci sentiamo un po' a casa. Ti ringraziamo. Per cui ci sentiamo bene e i nostri figli sono stati accolti, dacci sempre la forza per andare avanti e custodire la fede che abbiamo in te, ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, vogliamo invocarti come agnello di Dio, come colui che toglie il peccato del mondo, perché lo prende su di sé. Vogliamo dirti che desideriamo seguirti, che desideriamo anche noi compiere il volere del Padre e intonare a Lui un canto di lode. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, aiutaci a riconoscere la presenza dello Spirito che scende e rimane sulla Chiesa e sul mondo. Fa che siamo docili al suo soffio che ci libera dal male e ci invita ad aprirci all'amore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci.
Signore, Tu sai che soprattutto in questo nostro tempo di migrazioni da parte di popoli interi, in cerca di lavoro e dignità, noi cristiani siamo spesso spaventati da tante attese, da tanti conflitti, da tanti difficili problemi. Fa, o Signore, che non ci lasciamo vincere dalle paure, dalle vigliaccherie o, peggio, dall'ambiguo segreto desiderio di sfruttamento. Fa che ci assumiamo invece le nostre responsabilità e che traduciamo in scelte concrete le ragioni della nostra fede, della nostra speranza, della nostra carità, aprendo così per tutti orizzonti di pace e di giustizia. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Assisti, o Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno e fa che portino con gioia il peso e la gloria della loro fatica quotidiana. Per Cristo nostro Signore.